Grazie al Comune di Carpi, dove torno molto volentieri, grazie agli organizzatori del Festival e grazie a tutti voi. Apprezzo un atteggiamento quasi eroico di stare qui sotto il sole, insomma, significa che qualche cosa la parola serve, un legame serve appunto a istituirlo. Ma dunque la prima domanda che si pone in una lezione sull'istituzione della parola è chi l'abbia istituita, chi è che ha istituito la parola? Certo, a noi sembra che la parola sia sempre stata tra noi, che sia la nostra casa, lo strumento che adoperiamo da sempre. Eppure, come tutto ciò che esiste, anche la parola ha avuto un'origine, una nascita, un autore. E quindi torniamo a domandarci qual è l'origine della parola, del linguaggio, quando è nato, chi lo ha creato. Ecco, a questa domanda, a cui non esiste un'unica risposta, sono state date prevalentemente tre tipi di risposta. Per il primo, di carattere teologico, la parola ha un'origine divina. Per il secondo filone, di carattere scientifico, la parola ha un'origine naturale, dentro la nostra stessa anatomia e fisionomia. E poi per il terzo filone, su cui poi ci soffermeremo un po' di più, la parola ha un'origine sociale, è la società che istituisce la parola. Ma proviamo a ripercorrere rapidamente queste tre prospettive. Partiamo dalla prima, che poi fa parte della nostra tradizione ebraico-cristiana, no? All'origine del linguaggio ci sarebbe la parola di Dio. Ricordate i capitoli biblici della Genesi, in particolare quelli della creazione del mondo, ci dicono che cosa? Che Dio crea oltre il mondo anche l'uomo già dotato di linguaggio. Adamo, primo uomo, già parla. Anzi, Dio crea il mondo con la sua stessa parola, tanto da identificarsi con il verbo, con il logos. Cioè, il Dio si manifesta agli uomini parlando e la sua parola è creativa, crea dal nulla l'universo. E come fa a creare? Dà nome alle cose e alle persone. Secondo il messaggio appunto biblico, dando un nome Dio fa esistere le cose, no? I passi famosi dell'Antico Testamento: disse sia la luce e la luce fu, e poi divide l'acqua dalla terra e alla fine crea l'uomo, che a sua volta dalla sua stessa carne deriva la donna. Tutto questo avviene attraverso la nominazione, la capacità di dare i nomi. Cosa significa dare un nome? Significa distinguere qualcuno, qualcosa, no? Trarla fuori dall'indistinto, definirla. E quindi l'uomo eredita da Dio questa capacità, questa facoltà di dare nomi e così di definire le cose stesse. Naturalmente con una differenza, secondo la prospettiva biblica, nel senso che mentre Dio non ha bisogno della parola umana, l'uomo, la sua parola non è indipendente, ha bisogno della parola divina, tanto che nel mito della torre di Babele, no? Quando gli uomini immaginano di poter salire al cielo e prendere quasi il posto di Dio, Dio interviene, distrugge la torre, disperde gli uomini e moltiplica le lingue, in modo tale che gli uomini non possono più comprendersi tra loro. A questa prima concezione dell'origine divina del linguaggio, poi, subentra, si contrappone l'idea di un'origine naturale della lingua. Secondo questa teoria, nata con il darwinismo e poi proseguita successivamente con varie teorie ulteriori, tutto rientra nell'ordine della natura. L'uomo non è altro che una specie animale più forte che ha in dono, appunto, attraverso i suoi organi sempre più differenziati, la capacità di parlare. quindi a determinare la genesi del linguaggio sono alcune trasformazioni anatomiche, in particolare della gola, del cervello, grazie alle quali l'uomo diventa Homo sapiens e acquisisce con l'evoluzione appunto la capacità di parlare, e così la specie umana parlando diventa la più capace di rispondere alla sfida dell'ambiente e alle altre specie viventi. Quando è che l'uomo comincia a parlare? Quando è che passa dai segni alle parole? Beh, quando i segni non bastano più, o perché le mani sono occupate dalle armi, o perché si vuole parlare a persone troppo lontane perché ci possano vedere, a quel punto l'uomo ha bisogno della parola, e ciò è possibile attraverso un mutamento strutturale della conformazione anatomica dell'uomo primitivo. La laringe si abbassa, la lingua diventa corta e mobile, e così poco a poco l'uomo acquisisce la facoltà del linguaggio. Quindi al posto di Dio ci sarebbe la natura, no? Il famoso linguista Noam Chomsky sostiene che per l'uomo la capacità di parlare è una struttura innata che non passa per un processo evolutivo. Fin dall'inizio l'animale uomo ha un dispositivo biologico che gli consente non solo di emettere suoni, ma attraverso questi suoni di costruire una struttura linguistica, no? Quindi fin da quando nascono gli uomini sono dotati di un organo particolare che costituisce appunto la struttura e il funzionamento del linguaggio. A queste prime due ipotesi, l'origine divina, l'origine naturale, poi si aggiunge o si intreccia con esse una terza prospettiva, che è quella dell'origine sociale del linguaggio, su cui noi oggi ci formeremo, no? Ci fermeremo. Quindi è vero che gli uomini per parlare hanno bisogno di un certo apparato anatomico, ma il linguaggio e la società, la relazione, l'empatia umana che porta gli uomini a sviluppare il linguaggio. Sono i legami sociali, i rapporti di parentela, di vicinanza e dunque la vita di relazione a sviluppare l'uso del linguaggio, perché fuori da un ambiente sociale, fuori dalla possibilità di essere quantomeno in due, l'uomo non avrebbe sviluppato quella capacità. E quindi torna a questo punto utile la tesi di Aristotele, secondo cui l'uomo è un animale dotato di parola e dunque un animale politico. Tra le due cose c'è una connessione. Solo perché vive nella polis l'uomo sviluppa la capacità di parlare, e proprio la capacità di parlare crea la struttura della polis, intesa come un luogo in cui si discute e si decide in comune. Quindi l'origine del linguaggio, da questo punto di vista, è proprio la relazione tra gli esseri umani. Appunto, l'imitazione, gli uomini si imitano l'un l'altro, l'empatia, la simpatia, no? Per cui è vero che a parlare poi è sempre un individuo, ma alle spalle ha una società. La lingua ha una vita che precede e oltrepassa l'individuo, no? Del resto anche la libertà e il potere non avrebbero senso se l'uomo fosse uno solo. Così il linguaggio determina la necessità del noi, sta l'io. Il linguaggio presuppone appunto una pluralità. La lingua presuppone una comunità di parlanti e insieme la produce, no? Cioè la facoltà del linguaggio si colloca all'incrocio tra l'individuo e la società. Scrive Hannah Arendt: ogni volta che in gioco il linguaggio la situazione diventa politica. Perché? Perché il linguaggio ha la possibilità di parlare, di interloquire, perfino di negare, no? Perfino di rifiutare qualche cosa, è l'alternativa alla violenza. Se gli uomini non potessero parlare, beh, la politica, diciamo, si svilupperebbe per atti violenti. Invece il linguaggio è ciò che consente appunto di vivere pacificamente, o almeno di non distruggersi a vicenda all'interno della polis. E quindi questa relazione tra città e linguaggio, questo festival è un po', come dire, la consacrazione di questo carattere nella piazza del linguaggio, no? Politico del linguaggio. In fondo noi, se assumiamo politica in senso lato, stiamo facendo un'operazione politica, sociale, attraverso la parola, no? Quindi il linguaggio ha una connessione profonda con le istituzioni. Anzi, secondo il grande linguista Ferdinand de Saussure, il linguaggio è la prima delle istituzioni, è quella istituzione che consente a tutte le altre istituzioni di funzionare. Come funzionerebbero le istituzioni? Lo Stato, i comuni, i partiti, la scuola, l'università, se non ci fosse la parola. Quindi il linguaggio è l'istituzione primaria che consente a tutte le altre istituzioni appunto di funzionare. L'ultimo libro che prima citava generosamente Antonio si intitola Vitam instituere, in latino, cioè istituire la vita. Il linguaggio è qualche cosa che istituisce rapporti vitali e dunque istituisce la vita di relazione. Naturalmente c'è una diversità tra la parola orale e la parola scritta. La parola scritta vincola di più, è più forte della parola orale, si dice verba volant, scripta manent, no? Però per quanto le parole possano volare, di fatto determinano la realtà. C'è un altro proverbio che dice le parole sono pietre, che significa le parole hanno un peso, determinano le cose, no? La parola appunto ha un peso istituzionale, nel senso che da un lato è già sempre istituita. Vedete, quando noi nasciamo, nasciamo già dentro il linguaggio. Non è che chi nasce inventa la lingua, la trova già istituita, però a sua volta ha la capacità e la possibilità di creare nuovi significati. Già il bambino, quando parla, in fondo inventa un po' un suo linguaggio, pur dentro la lingua che parla, e anche gli individui adulti creano nuove parole, nuove espressioni, nuovi significati. Quindi le parole sono già lì, il linguaggio è già lì, ma noi esseri umani abbiamo la capacità istituente, cioè creativa, di modificare il senso delle parole, di arricchirle, di allargarle, di cambiarle anche, no? Quindi la parola da un lato viene adoperata all'interno delle istituzioni. Anche il Festival di Filosofia è un'istituzione, no? Quindi noi parliamo all'interno di questa istituzione, ma allo stesso tempo il linguaggio crea, determina nuovi istituti, nuovi patti, nuove convenzioni. Tutta la grande tradizione filosofica, prima ho citato Aristotele, ma si potrebbe citare Spinoza, Hegel, i filosofi contemporanei insistono su questo carattere istituente, cioè creativo, del linguaggio. Le parole da un lato informano, descrivono la realtà, ma dall'altro impegnano, ci impegnano, invitano a comportamenti, stimolano, creano appunto qualche cosa. Uno dei più celebri testi di filosofia del linguaggio, quello di John Austin, si intitola Come fare cose con parole. Cioè, se ci pensiamo, le parole non hanno solamente una funzione descrittiva, ma hanno una funzione performativa, creativa. Per esempio, se due persone dicono ti sposo, davanti a un altare o davanti a un municipio, stanno prendendo un impegno, si assumono un impegno, poi certo quell'impegno può essere interrotto, rotto, però sta di fatto che quelle parole, anche quelle che dice il prete o il sindaco, io vi sposo, hanno un effetto reale, non sono soltanto parole, non descrivono solo una situazione, ma impegnano, vincolano, determinano in qualche modo il futuro. E questo accade sempre quando c'è una promessa o ancora di più un giuramento. Io giuro di dire la verità, no? Come dicono i testimoni in tribunale. E quel giuramento costituisce un vincolo, un impegno. E pensiamo anche, che so, a una seduta di laurea, no? Noi facciamo mestiere di professori, e il presidente di commissione a un certo punto dichiara l'allievo laureato, e quelle parole hanno un effetto reale per quel ragazzo, no? Cioè istituiscono una realtà. E appunto la parola ha la capacità di definire situazioni, ordini, status che non esistono in natura. In un certo senso è più forte della natura stessa. Il potere del linguaggio va al di là della natura, no? Perché attraverso dichiarazioni, scritture, vincola gli uomini a certi atteggiamenti. Tutte le realtà sociali, tutte le forme politiche si basano su una serie di presupposti linguistici che vengono accettati. Per esempio, che un pezzo di carta sia una banconota presuppone che ci sia un accordo in base al quale quel pezzo di carta ha un valore, no? Allo stesso modo, se un notaio certifica un atto di acquisto o di vendita, quelle parole che il notaio dice o scrive hanno un valore reale, hanno un valore di vincolo, qualche cosa che resta, che impegna le persone a non tirarsi indietro. E tanto più questo vale, per esempio, per una dichiarazione di guerra. Nel momento in cui uno Stato dichiara guerra a un altro Stato, quella dichiarazione è già parte della guerra, no? Già determina una situazione, anche se poi magari quella guerra non la si chiama guerra, non la si chiama in un altro modo, ma di fatto tutte le guerre passano per la parola, la propaganda, la giustificazione, la minaccia, no? E quindi appunto la parola assume un carattere istituzionale, nel senso che determina la realtà, che vincola gli esseri umani a un certo atteggiamento, e poi perché, come dire, riduce le possibilità. Se io sto dicendo, se io dico io vado a Milano, sto dicendo implicitamente che non vado a Roma, che non resto a casa. Quindi ogni dichiarazione, ogni espressione, ogni parola ha un valore positivo, ma anche un valore di esclusione di ciò che non viene detto. Quindi la parola è istituzionale anche nel senso che vincola a agire in un certo modo, o almeno a non agire nel modo contrario. Quindi la parola riduce le possibilità del comportamento, ma la nostra vita ha bisogno di questa riduzione di complessità, no? Altrimenti ognuno di noi potrebbe fare sempre tutto. A questo punto non farebbe nulla. Cioè, diciamo, l'esperienza umana va posta dentro dei limiti, dei collettori per poter funzionare. E quindi la parola, la promessa, il giuramento, la dichiarazione ha questa funzione di contenere, di costituire appunto dei confini alla nostra esperienza. Dire farò questo
significa anche dire non farò quest'altro, evidentemente, no? Quindi se ci pensiamo bene, la parola ha un rapporto non solo con l'affermazione, che è ovvio, ma anche con la negazione. Affermando qualche cosa si nega tutto ciò che non viene affermato. Questo è molto importante, questo rapporto tra il linguaggio e la negazione. È stato studiato da molti linguisti. Dicendo di fare qualcosa ci si impegna a non fare qualche cosa di diverso. Quindi, diciamo, il linguaggio, come le istituzioni, no? Riduce, contrae, restringe il ventaglio delle nostre scelte e ci nega la possibilità di fare qualsiasi cosa. Se io vi sto parlando adesso del rapporto tra linguaggio e istituzioni, non vi sto parlando della filosofia del diritto di Hegel. Il linguaggio contiene anche dare il titolo a una relazione, no? Oh, parlerò del linguaggio come istituzione, oppure nella conferenza che ha fatto prima Parsi, mi pare sul tema della propaganda. Quindi parlare di una cosa significa evidentemente non parlare di tutto, non parlare di altro, anche se poi è ovvio che ci sono sempre relazioni che sfuggono, però fondamentalmente il vincolo della parola consente di appunto limitare, determinare, definire la nostra esperienza. Per esempio Freud, no, in quel famoso testo Il disagio della civiltà, che dice la civiltà, la civilizzazione impone un freno, un vincolo ai nostri impulsi naturali. No? Noi non possiamo fare tutto quello che ci viene in mente di fare, tutto quel che desideriamo fare. Perciò Freud parla di disagio, cioè la civiltà è necessaria, ma è anche un disagio perché vincola i nostri impulsi, i nostri desideri, orientandoli in una direzione che sono compatibili con la vita di tutti. Se non ci fosse questo orientamento, se la vita fosse del tutto senza regole, probabilmente si autodistruggerebbe, non ci sarebbe stata civiltà. E quindi la civiltà, come la parola, appunto è qualche cosa che tiene a freno l'istinto naturale, ma ci dà la possibilità di agire secondo una certa direzione. Quindi si può dire che ogni atto linguistico presupponga una negazione, un non, anche quando stiamo affermando qualche cosa, appunto, stiamo allo stesso tempo escludendo tutte le altre cose. Da un certo punto di vista, nel linguaggio, come del resto nella logica, nel ragionamento, in fondo il negativo precede il positivo, perché solo l'eliminazione di certe possibilità alternative ci consente di agire in un certo modo. Affermare qualcosa esclude dall'ambito delle possibilità tutto quello che resta fuori da quell'affermazione. Solo in base a questa esclusione iniziale possiamo procedere, no? Questo, attenzione, non vale, lo dicevo già prima, soltanto per il linguaggio. Come ha insegnato Hegel, il grande filosofo del negativo, della dialettica, ma la stessa storia umana passa sempre per il negativo. Cioè il negativo è lo sfondo in cui si ritaglia la positività dell'esperienza. Per esempio la parola, visto che stiamo parlando di parola, in fondo nasce dal silenzio. La parola è preceduta da un silenzio, no? Così come la luce, possiamo dire, all'alba nasce dalla notte, dall'ombra. Quindi c'è sempre il contrasto, l'elemento creativo del linguaggio è quello del contrasto. Ci sono certe musiche, no, che sembrano emergere da un silenzio profondo, o pensiamo a certi quadri, ai quadri di Caravaggio, no? Per esempio, no? In cui le figure illuminate sembrano spuntare appunto da un'ombra, dall'ombra che le circonda. Quindi questo per dire che il negativo, il contrasto è istitutivo della vita. La vita non ci sarebbe senza i contrasti, non ci sarebbe neanche senza i conflitti, anche se i conflitti non devono necessariamente assumere la forma distruttiva della guerra, no? Però una vita senza contrasto, senza luci ed ombre, no? Non sarebbe una vita umana. Diciamo, la vita umana, peraltro, come tutti sappiamo, è una vita mortale. Però se la vita fosse immortale, magari possiamo augurarcelo, no? Ce lo auguriamo, però non sarebbe quello che noi oggi definiamo una vita umana. Il carattere della vita umana è appunto il fatto che è una vita mortale. E quindi la vita stessa è profondamente, è sempre segnata, tagliata dalla negatività. È una vita finita, è una vita mortale. Se non fosse così, appunto, non sarebbe vita umana. In certo senso potremmo dire il negativo è la ferita, ma è anche l'anima del reale, della vita. Solo nel paradiso terrestre, se fosse mai esistito, non ci sarebbe negatività, no? Lo dice per esempio Walter Benjamin: una lingua fatta solo di elementi affermativi sarebbe la lingua degli angeli, la lingua del paradiso, appunto. Ma appunto noi viviamo nel mondo, il che non significa che il mondo sia l'inferno, ma certo il mondo è una realtà in cui positivo e negativo, affermazione e negazione, appunto, si incrociano sempre. Dice Saussure, appunto, il grande filosofo del linguaggio che ho citato prima, se noi diciamo oggi, questo significa che non diciamo ieri, che non diciamo domani. E solo questo non essere ieri, non essere domani, che dà un significato appunto all'espressione oggi. Anche perché la capacità, pensiamo adesso alla politica, voglio tornare su qualcosa a cui faceva prima riferimento Antonio, la politica, no? Intanto partiamo col dire che la capacità di dire no è parte integrante dell'agire politico. La possibilità di rifiutare certe cose è necessaria. Se dovessimo accettare tutto, qualsiasi ingiustizia, qualsiasi violenza, la politica non esisterebbe. Quindi la capacità di protestare, pensiamo alle grandi manifestazioni di protesta, fanno parte della vita politica, parte necessaria. Sì, qualcuno ha scritto che la definizione dell'uomo, dell'essere umano, della donna e dell'uomo, è proprio questa capacità di negare, di dire no. Vedete, gli animali non sanno dire no, non sanno negare. Possono evitare qualche cosa, ma non sanno dire io rifiuto questo. E se ci pensiamo, anche i bambini piccolissimi, no? Che iniziano a parlare, tendono a parlare sempre per affermazioni. Voglio questo, voglio quest'altro. Non dicono no, non usano inizialmente, poi dopo cominciano a dire tanti no. E invece la vita umana adulta è proprio la capacità di dire no in alcuni casi, no? Quindi è un elemento fondamentale della lingua umana, questa capacità appunto di adoperare il no. Però attenzione, dobbiamo distinguere. Questa capacità di negare può assumere anche un valore molto appunto negativo, può diventare un difetto, un vizio, appunto anche una violenza. Ed effettivamente oggi la politica, oggi tutti sentiamo una forte diffidenza per la politica. Perché? Prima lo diceva Antonio, ma potremmo dire così: Oggi la politica è diventata sempre più negativa, anziché fare proposte positive, fare progetti, fare programmi, tende a negare l'avversario, no? A negare e dunque a delegittimare l'avversario. Quindi si è andato generando quello che alcuni politologi americani chiamano proprio politica negativa, negative politics, oppure poison politics, politica dei veleni. Oggi la politica sta diventando sempre più una politica di denigrazione dell'avversario. Sappiamo tutti quanto appunto il rilievo che hanno assunto in politica le accuse, gli insulti, anche le fake news, come si diceva prima, cioè delle invenzioni usate come attacchi mascherati. Tutto questo fa parte di una degenerazione della politica che diventa sempre più negativa. Perché avviene questo? Perché i politici adoperano più spesso il linguaggio negativo che quello positivo? Ma perché in un mondo sempre più orientato dai media, come il nostro, i giornali, la televisione, internet, parlare male dell'avversario crea maggior consenso che proporre programmi positivi. E fare un programma elettorale è sempre più difficile che criticare i programmi degli altri. Perciò normalmente, anche se non sempre, lo dicevamo prima, le opposizioni hanno più chance di vivere le elezioni successive perché possono criticare quello che sta avvenendo, possono denigrarlo. Naturalmente a volte ha ragione, a volte non ha ragione, però questo atteggiamento, cioè gestire la politica e il linguaggio politico in modo negativo, oggi tende a riguardare tutte le forze politiche, sia di governo sia di opposizione. Quello che chiamiamo, con un vocabolo un po' approssimativo, populismo, no? L'avete sentito, l'avete letto. Che cos'è? È proprio il concentrato della politica negativa. Il populismo non presenta programmi, progetti, proposte positive, si limita a individuare, a volte a creare, un nemico su cui concentrare i propri attacchi, no? Un nemico, l'elite, la finanza, le banche, la globalizzazione. Quello che conta è creare consenso intorno a sé, mediante appunto il rifiuto degli altri. Criticare una riforma è più facile che farla. Fare una riforma significa, no? Ha sempre tante difficoltà economiche, politiche, tecniche. Criticare è più facile, viene meglio, crea più consenso. E però tutto questo poi ha un significato profondamente negativo. Cioè, alla fine, una politica fatta solo di attacchi quasi si identifica alla guerra, l'avversario politico diventa un nemico. Quindi stiamo parlando in questo caso di una patologia, non di una fisiologia della politica. Si potrebbe dire che noi stiamo passando da una democrazia del progetto a una democrazia del rifiuto, no? A una non democrazia. Del resto, la crescita dell'astensione nel voto cos'altro ci dice, appunto, no? E se l'azione politica è ridotta alla critica dell'avversario piuttosto che alla costruzione di una prospettiva, perché dovremmo andare a votare? E quindi in questa macchina della negazione, io così la chiamo, naturalmente il linguaggio ha un ruolo fondamentale. La demonizzazione dell'avversario passa sempre per il linguaggio, per la parola, no? E allora come fare, per concludere, per andare alla conclusione, come lasciare questa macchina della negazione, no? Come liberarsi di questa sindrome negativa? Ma intanto dobbiamo essere realisti, cioè dobbiamo sapere che la negazione fa parte del gioco politico, come fa parte della vita, l'abbiamo detto, non possiamo rimuovere questa parte della nostra esperienza, dobbiamo affrontarla, come dice appunto Hegel, dobbiamo affrontare il negativo, fargli fronte, cercando però in qualche modo di modificarlo. La politica non può fare a meno del no, non può dire sempre sì, però questa negazione deve cercare di diventare una negazione determinata. Dire questo non va bene non significa dire chi lo propone un mostro, si deve in qualche modo, potremmo dire così, interpretare la negazione come la capacità della differenza piuttosto che come la capacità dell'annullamento, dell'annientamento. In un famoso dialogo il sofista Platone dice appunto: la negazione può avere due significati, può rimandare al nulla, al niente, e allora non ci interessa, non è neanche gestibile, oppure può rimandare alla differenza. Dire questo tavolo non è bianco non significa dire questo tavolo non esiste, significa dire che non è rosso, che non è nero, che è un'altra cosa. Quindi la politica, per uscire da questa sindrome, ripeto, so bene che non è facile, no? È un po' un'utopia, dovrebbe non eliminare la negazione, questo non sarebbe possibile, e poi negare la negazione sarebbe una doppia negazione, no, dovrebbe pensare la negazione, il rifiuto, la protesta nella forma della differenza, non nella forma appunto della disintegrazione, della denigrazione. È possibile questo? Sarebbe l'unico modo in cui la relazione tra linguaggio e istituzioni avrebbe sempre di più una forza produttiva, sarebbe sempre di più una potenza creativa, innovativa e non distruttiva. No? In fondo il verbo istituire ha sempre dentro di sé, la parola istituzione ha due elementi apparentemente contraddittori. Istituzione richiama da un lato qualche cosa che sta, che resiste, che permane in vita, ma istituire significa anche creare, innovare, modificare. Quindi noi, il linguaggio va pensato anch'esso dentro questa doppia possibilità. Il linguaggio deve conservare parte della vita, ma deve anche creare una vita nuova, deve anche saper trasformare, deve anche saper appunto pensare quella negazione nel senso di una differenza che renda possibile la vita politica appunto non come un insieme di identità, ma come un insieme di differenze che dialogano, interloquiscono e nel linguaggio stesso trovano la forza di andare avanti e di trasformarsi continuamente. Grazie, mi fermo qui.